Sesto giorno della novena in onore alla Madonna della Guardia. Iniziamo con una considerazione su questo Vangelo appena letto di Matteo, che abbiamo sentito dice subito guai a voi. Sapete che in Matteo abbiamo anche altri termini come beati voi. Un guai si contrappone a un beati o viceversa. E allora cosa vuol dire il termine beato? Il termine beato vuol dire che sei fortunato. Che cosa vuol dire il termine guai? Vuol dire che sei sfortunato. Fortunato perché hai capito che il Signore ti chiede di convertirti, di vivere bene, di amare il tuo prossimo, di non peccare, di seguire la sua via. Sfortunato quando invece, come scribi e farisei facevano, fai della tua vita atti, gesti concreti di pura ipocrisia. Quello che fai lo fai per farti vedere e non per santificare la tua vita. Questo per dire la contrapposizione tra questi due momenti, tra queste due realtà. Ma partendo proprio da questo guai a voi, andiamo subito a Maria. A Maria, dove questa donna da subito viene presentata all'umanità come la madre del Signore. Ricorderete tutti nel Vangelo quando una donna lodò Maria come madre e nutrice di Gesù. Il Maestro Divino portò l'attenzione della maternità intesa solo come un legame della carne, per orientarla verso quei misteriosi legami dello spirito che si formano nell'ascolto e nell'osservanza della parola di Dio. Sì, il legame della carne è forte, dobbiamo considerarlo, ma se all'interno della nostra vita non c'è questo passaggio a questi legami profondi di spirito, nell'ascoltare e nell'osservare la parola di Dio, restiamo fermi nel nostro dovere, nel nostro cammino di santificazione. È Luca al capitolo 11, al versetto 27, che ci ricorda quel momento. Mentre diceva questo, una donna alzò la voce di mezzo alla folla e disse: beato il ventre che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte. Ma egli disse: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Capite che potremmo subito dire: chi ha osservato la parola di Dio e ascoltato da subito la parola di Dio è stata proprio Maria. Quindi non è un disprezzare la maternità di Maria, ma è un esaltarla, perché lei non ha avuto un legame con Gesù solo nel fatto che lo ha messo al mondo, solo nel fatto che è sua madre, ma lei prima di tutto ha seguito, ha osservato i comandamenti, ha amato Dio, la sua parola. Sembrava un rimprovero questo passo evangelico per Maria, e no, qui si vede proprio come Maria è stata la prima discepola del suo figlio. Vi ricorderete anche l'altro bellissimo episodio, quando Maria è a Cana, dove è stata invitata a questo banchetto nuziale. Presente con Maria c'è anche Gesù con i suoi apostoli. Il Vangelo ci dice: tre giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». Anche questo è un passo un po' misterioso, però comprensibile. Maria vede un'esigenza, vede che ci sono delle persone che potrebbero trovarsi male. C'è questa festa nuziale, manca il vino, le tradizioni, i costumi, la buona figura davanti alle altre famiglie. Come si fa? Comprende che c'è una difficoltà e di fronte a questa difficoltà lei va da Gesù e dice semplicemente: «Gesù, non hanno più vino». Gesù è abbastanza secco con lei, facendo capire alla madre che il momento in cui lui deve iniziare a manifestarsi come figlio di Dio attraverso dei segni che noi chiamiamo miracoli, non è lei che deve determinarlo, ma è Dio stesso. E allora ci domandiamo: perché Gesù subito dopo fa il miracolo? Molto semplice, perché tra Dio Padre e Dio Figlio c'è un filo rosso, e senz'altro Dio Padre avrà detto al figlio: «È il momento, fai quello che ti dice tua madre». Cioè la madre riesce a far fare a Dio qualcosa di unico. Perché? Perché Maria agisce e parla esclusivamente per amore, non per interesse. Il suo parlare non è quello dei farisei, legato a norme, a leggi, a usi. Vede che c'è un bisogno e lei interviene. E di fronte a questo il cuore di Dio, direi, si scioglie. E allora abbiamo sentito che Maria dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». E abbiamo questo bellissimo segno, che è il segno di Cana. È interessante, bello pensare a queste cose, perché ci fa capire che quando anche noi ci rivolgiamo al cuore di Dio con tanto amore e con tanta disponibilità ai suoi cammini, alla sua volontà, voi capite che allora il Signore interviene, lo sentiamo, vediamo che qualcosa cambia. Quando invece un po' la nostra testa, il nostro voler fare, il nostro modo di pensare e di agire che vuole primeggiare, è difficile sentire il Signore dentro di noi, è difficile sentire che si sta realizzando quell'ora che il Padre ha fissato. Maria è colei che sa, Maria è colei che vede, Maria è colei che ascolta, perché è obbediente, perché è umile. L'evento di Cana, poi, questo grande evento, ci offre quasi un preannuncio della meditazione di Maria, tutta orientata verso il Cristo e protesa alla rivelazione della sua potenza salvifica. Ricorderete un altro bellissimo passo del Vangelo, quello di Giovanni al capitolo 19. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che gli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. In questo brano non è solo descritto la premura che ha Gesù verso la madre, trovandosi ormai nella fine della sua vita terrena, dice: «Devo affidare mia madre a qualcuno». Maria viene data non solo a Giovanni, viene data all'uomo viene data a ciascuno di noi. Maria viene data da Gesù all'umanità e viene data come madre. Diremmo che questa è una nuova maternità di Maria, la prima, quella avvenuta a Betlemme, quando ha generato Gesù. La seconda, questa sotto la croce, quando diventa madre di tutti noi. Questa nuova maternità di Maria, generata dalla fede, è frutto del nuovo amore che maturò in Maria definitivamente ai piedi della croce, mediante la sua partecipazione all'amore redentivo del Figlio. Le parole di Gesù dall'alto della croce, «Donna, ecco tuo figlio», significano che la maternità della sua genitrice trova una nuova continuazione nella Chiesa e mediante la Chiesa, simboleggiata e rappresentata dall'Apostolo Giovanni. C'era una singolare corrispondenza tra il momento dell'incarnazione del Verbo e quello della nascita della Chiesa. La persona che unisce questi due momenti è Maria, a Nazareth e a Gerusalemme. Ecco tua madre. Allora pensiamo anche a noi in questi giorni e riflettendo su questi brani evangelici, pregando, sviluppando qualche piccolo progetto di santità nella nostra vita, non dimentichiamo mai di pregare dicendo: ma Gesù dalla croce ha detto anche a me, ecco tua madre. Che quel ecco tua madre non è stato solo per coloro che erano là presenti 2000 anni fa, è anche per me. Io ho una madre, la madre celeste, la madre che mi segue, che mi guida, che mi aiuta. E in questo, e concludo, Don Orione è stato un santo eccezionale, perché quando parlava di Maria come madre, ne parlava proprio così, quella madre che ti segue in ogni momento della tua vita, nei momenti belli ma anche nei momenti bui. Lei c'è, non ti abbandona. Il cuore di una madre non abbandona mai un figlio. Il cuore di una madre è sempre pronta a soffrire e ad aiutare, perché è madre. E allora chiediamo davvero questa grazia in questa sesta ormai giornata di novena, questa grazia perché sappiamo vedere e riconoscere questo grande amore. Vi chiedo anche una preghiera. Per chi? Proprio oggi pomeriggio mi arriva una telefonata, non so chi sia questa mamma. Una telefonata non da Tortona, lontano, dice: ma mi è venuto in mano l'indirizzo del santuario. Dice: ho telefonato perché ho tanti dolori. E io sono stato ad ascoltare questa mamma. Tanti dolori per sbagli commessi in gioventù, tanti dolori per figli non voluti, tanti dolori per una vita disordinata. Dopo aver sentito questa mamma che sentivi che pativa e soffriva, ho detto solo una cosa a lei: si ricordi che noi abbiamo una mamma che è Maria, che ci vuole bene, e un figlio che perdona. Lei preghi e si affidi a Gesù, a Maria e a quegli angeli che adesso sono in paradiso ma che sono suoi, che pregheranno per lei e sapranno darle quella pace che adesso le è difficile trovare. Abbiamo il dovere come cristiani di pregare per queste sofferenze dell'umanità. Abbiamo il dovere di non guardare solo noi stessi, ma guardare gli altri. Maria che cosa ha fatto dalla croce? Ha guardato l'umanità sofferente. Ecco tua madre, è diventata madre di tutti noi, ma non sulla carta. È diventata madre realmente, accollandosi i dolori dell'umanità, e ecco perché noi la chiamiamo corredentrice, perché si è buttata nella redenzione di Cristo, aiutandolo e realizzando questo grande bene per tutta l'umanità. Preghiamola, la Madonna, in questi giorni, preghiamola con fervore, come voleva Don Orione, e lei ci farà ottenere le grazie necessarie per la nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo.